C'è nessun dubbio che la bioetica è un aspetto particolare e dovremmo parlare d'altro, però è importante per due ragioni, perché purtroppo, penso che parlando come dire della, come chiamava, interlocutore Chiesa, sulla tematica generale sono ossessionati dai problemi poi dell'Occidente sul sesso. E alla povertà, quando si parla dei milioni, sono preoccupati dei preservativi e non di aiutare che poverà. Certo, è facile parlare. Cosa dice la Chiesa italiana sulla crisi? Sta zitta, fa le prediche, dopo che ha sentito un po' la Confindustria. Quindi c'è una caduta anche da parte dell'interlocutore religioso tradizionale esattamente su questa cosa qua. Non sa più, dopo il comunismo, non sa più cosa dire di politica. Dopodiché, non siamo qua a parlare, vogliamo parlare di Monti? Vogliamo parlare del bluff dell'Europa? Vogliamo parlare di perché la Germania si sta comportando in questo modo? Parliamo, ma è un altro tema. Io sarei volentieri. Quindi le do ragione, l'etica è politica. Se quest'oggi rischiamo di ridurla, noi siamo consapevoli, è per buone ragioni.
Credo anch'io, ma sono d'accordissimo. In fondo subiamo un'agenda scelta da qualcun altro. Io credo che qui la Bibbia ci sarebbe, parlo per i cristiani, cattolici e protestanti, la Bibbia ci sarebbe di grande aiuto perché, ma lo sviluppiamo nel pomeriggio, voglio solo menzionare il tema. Uno, in realtà il fondamento di tutta l'etica, tra virgolette, biblica è la nozione di tzedakah, di giustizia, che appunto è definita in termini di relazione. Perché che cos'è la giustizia nella Bibbia ebraica? È una relazione tra l'uomo e Dio e tra l'uomo, l'umano e l'altro umano, appunto in cui nessuno è messo in una posizione, che leda la sua dignità, per dirla semplificando, è un po' alla moderna. Controprova. Ci sono dei tabù sessuali nella Bibbia ebraica, ci sono delle liste di... Ma certamente se uno si legge la Bibbia dall'inizio alla fine, la Bibbia ebraica, beh, certamente prevalgono i testi che parlano di giustizia sociale, persino di ecologia. Persino di ecologia. Ecco, anche qui, questo per noi cristiani, insomma, bisogna che apriamo gli occhi. Come mai, il sesso, tutto quello che ha a che fare con la sessualità, ha nella storia della Chiesa una rappresentazione superiore a quello che è il peso specifico all'interno della Bibbia, per esempio, ed è sotto gli occhi di tutti. E come mai si scomunicano, tra virgolette, cioè non si ammettono alla comunione i divorziati e i risposati, per esempio, e non si fa una cosa analoga per i mafiosi, per esempio. Si comincia a fare, ma voglio dire. Il sesso ha inquietato molto di più la coscienza cristiana che non l'ingiustizia sociale. Bisogna rifletterci.
Voglio mettere a fuoco due cose. Il discorso natura-vita mi trovo d'accordo, perché potrei dire in altre parole che il concetto di natura ci sta sfregugliando tra le mani e viene fuori questa cosa che è vita, che è più potente, perché come dire, l'idea dell'evoluzione, della mutazione genetica è la vita, c'è cioè questa cosa tremenda. Allora, è come se, ho colto lo spirito, cioè che la parola vita sia diventata più importante di natura, o perlomeno.
Natura umana più di
D'accordo,
quanto.
sì. Nel senso che però la natura umana ci è stata consegnata dai nostri maggiori, no? Adesso ci si sta squagliando e viene fuori la parola vita, ma è una parola ambigua, vita. Beh, è ancora, non so se sto a spiegarmi, ma anche è importante sui linguaggi, no? È molto importante perché ciascuno di noi ha le sue parole e qui rispondo alla seconda. Può darsi che chi ha ascoltato abbia l'idea di un'assolutizzazione dei diritti della persona? Due risposte più tranquille. Io mi riferisco innanzitutto non alla democrazia ateniese, che giusto appunto è una cosa, anzi è un abuso chiamare la nostra democrazia come quella ateniese. No, lo dicevo prima, cioè in realtà quella di cui parliamo, la democrazia post-illuministica, ottocentesca, cioè quella che ci abbiamo sotto i piedi, quindi certamente le radici lontane sono quelle, ma non viene neanche in mente di Atene, no, 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 è una cosa molto più modesta, in cui il problema dei diritti è molto importante, e l'eredità illuministica, già post-illuministica. Certo, lo so benissimo, qui l'ho scritto, ma l'abbiamo detto. Oggi la democrazia è, come dire, ideale, quella che dovrebbe funzionare, è viziata da due cose, cioè quello che chiamiamo qui ancora una volta in linguaggio il populismo, cioè il seguire qualcosa che va al di là delle persone per una fantomatica comunità, il popolo, questo concetto strano che è tornato, vi rendete conto come è tornato questo popolo? Popolo delle libertà, il popolo lombardo, il popolo, ma anche il popolo del Chianti, cioè questa parola improvvisamente ritornata non più di 10 anni, che è il tornare indietro rispetto alla democrazia, che è il demos, cioè l'insieme dei cittadini che ragionano fra di loro, una visione, se vuole, idealistica. Quindi il primo pericolo è il populismo, e il secondo pericolo più sottile, più micidiale, è la mediatizzazione del discorso politico, lo dicevamo prima, cioè il discorso politico passa esclusivamente attraverso pochi giornali e poche trasmissioni. Questa alla fin fine è una alterazione del discorso universalistico democratico. Quindi io non ho affatto un'idea idealizzata, come dire, non mi illudono, sono questi due grossi problemi, populismo e la comunicazione mediatica che ha sostituito. Accidenti, ci sono due limiti potentissimi. Però la solita risposta è: che alternative abbiamo? Ascoltare l'altro, certo che ha ragione. E qui voglio fare un piccolo esempio che non ho potuto fare prima. In questi anni sto leggendo con attenzione l'altro per eccellenza, che è il pensiero islamico dei riformatori. E mi sono reso conto di che abisso c'è tra noi e loro. Voi scherzate. Ma con loro è difficilissimo parlare. Certo, ci mettiamo d'accordo sulla democrazia, sulle primavere arabe, anche sul problema delle donne, che è già un po' più complicato. Ma poi quando si arriva al discorso che a me sta a cuore, che è il discorso teologico, è incompatibile. Però ci si vede, si discute. Già il discorso con gli ebrei, cioè qui, ma non lo dico con arroganza, certo, ascolto gli altri. Allora vengono fuori, ecco il discorso, ci sono dei livelli per cui col mondo islamico ci sono delle cose da fare, che è la problematica quotidiana, che poi è il velo, che poi sono le ragazze, le scuole, ma dietro c'è un discorso teologico che loro fanno e che l'Occidente non fa più e che anche non fanno i grandi pedagoghi. Per cui, veramente, sono bravissimi. E poi, tra l'altro, sono gli islamici che magari insegnano a Yale o a Los Angeles, che sono professori di studi islamici delle università americane, scrivono per americani, hanno una occidentalizzazione di espressione, e che però sono altri. E noi li ospitiamo. E qui, se fossi un integrista, direi: abbiamo in casa i nostri nemici. Intelligenti che si pongono un problema di Dio che noi, è dal tempo di Lutero che non ne parliamo più, capite? Questo è, io ascolto l'altro, capisci? Non è senso che non...
Però l'altro è altro.
Prego?
Però dico l'altro è veramente altro.
Ma per me adesso faccio una cosa che può sembrare paradossale ed è un atto di orgoglio occidentale. Loro non sono così preoccupati di questo come noi di loro. Non so se riesco a spiegarmi. Non vergogniamoci di essere occidentali e di avere le radici profonde, lontane. Abbiamo un senso autocritico formidabile che i nostri amici islamici, non hanno. Anche Isaid, non dico il Ramadan, eccetera, insomma, chiacchierone. Io non sapevo che c'è, per la prima volta la mia veneranda età, ho scoperto una cultura altra, così vicina. Guardate che non abbiamo ancora incominciato ad affrontare seriamente un rapporto con l'Islam. È giusto affrontarlo politicamente, la Turchia, i fratelli musulmani, tutte cose, ma poi dopo si va al fondo. E io penso che questo pubblico deve preoccuparsi del fondo, visto che non si preoccupa più nessuno del fondo, né più l'università, eccetera. Noi siamo una democrazia mediatica. Ecco, attenzione, non fraintendetemi. È irreversibile. Democrazia liberale, e l'abbiamo già spiegato. Però del liberalismo delle parole, del Parlamento, dei professori. Democrazia mediatica non è un insulto. Noi abbiamo sbagliato quando, per esempio, dicevamo queste cose per diffamare il berlusconismo, perché forse non è ancora adesso mediatica. Allora, la democrazia è mediatica, vuol dire che dobbiamo argomentarla in pubblico. E qui cade l'asino. Perché un conto è argomentarla fra di noi, un conto è argomentare in un seminario, e un conto è argomentarla da fazio. Come dire, dobbiamo muoverci dentro a questa democrazia, perché è irreversibile la democrazia mediatica. Se non che, come dire, il livello più basso, più facile, più demagogico, uccide l'altro e così via. Ecco la grande sfida a cui siamo tutti quanti esposti. Non diffamiamo la democrazia mediatica. Andiamoci dentro, governiamola. E come facciamo? Chi lo fa? Con quali persone? Perché non bastano i due professori. Riusciamo a tenere assieme tutto questo?
Volevo solo dire tre fasi tre su temi, diciamo, non di competenza biblica, per sentire come pensa Gian Enrico. Uno, parto dalla parola che non gli è piaciuta, cioè la profezia, e la connetto al suo discorso, che io condivido, sull'orgoglio occidentale, come l'ha declinato lui. Cioè dice, insomma, adesso siamo tutti che ci vergogniamo dell'Occidente, e lui ha menzionato come motivo di orgoglio dell'Occidente la capacità, l'autocritica. Allora, nella Bibbia la profezia è sostanzialmente l'erezione a livello canonico dell'autocritica, perché i profeti sono stati dei denunciatori dei fallimenti di Israele, a partire, diciamo, semplifico, dei principi condivisi. E se ci pensate bene, i profeti che sono diventati canonici sono tutti in maggioranza profeti non ascoltati al loro tempo, e dopo il fallimento si è ripartiti dalle voci dissenzienti. Ecco, io credo che questa è una cosa insita nella modernità occidentale, un discorso che fa anche Flores del Cais, cioè si dice sempre, e dice, vabbè, ma voi non siete stati fedeli ai vostri principi, liberté, égalité, fraternité, dicono i postmodernisti accaniti, dalle femministe, certe femministe radicali, e dice, dove sono? Ma appunto la grandezza dell'impianto è che, appunto, se tu ti basi su libertà, egalità, fraternità, può alzarsi un pierino che ti dice, che misura le tue realizzazioni in base al tuo programma. Tu avevi detto libertà, la libertà non c'è, avevi detto fraternità, la fraternità non c'è, eccetera. Quindi, uno. Due, voglio sapere se lui è d'accordo sul nesso etica-politica, che io non sono competente, ma però come cittadino io vedo oggi un pericolo quando si dice la politica dovrebbe essere etica. In fondo, da una parte o dall'altra, c'è l'idea che la politica dovrebbe farsi portatrice di valori morali. Ecco, io credo che invece, da Max Weber in poi, il vero problema drammatico in Italia è che la politica deve avere una sua etica, direi quasi una deontologia. Questo è il problema. A me, se un ministro è fedele o infedele a sua moglie, non me ne può importare di meno se fa bene il ministro. Io credo che il problema drammatico dell'Italia non sia la moralità dei politici, ma è la carenza di deontologia laica, di quell'etica che noi chiediamo alla politica, non come contenuti, ma come rapporto con i cittadini. E infine, io credo che, perché è importante dire che noi parliamo di una liberal democrazia, perché appunto nella liberal democrazia il suffragio popolare universale è uno dei pilastri, ma l'altro è la separazione dei poteri, e il terzo è la carta fondamentale sovraordinata. E perché è importante ricordarlo? Beh, perché voi avete mai sentito, io ho studiato la Costituzione su un manuale di Alessandro Galante Garrone con citazioni di Piero Calamandrei, Voi avete mai sentito parlare come adesso di comunità? Adesso tutti hanno la bocca piena della comunità. Noi siamo cresciuti con l'idea che la democrazia è fatta di cittadini, è basata sulla cittadinanza, non sulla comunità. E questa separazione massima nel berlusconismo tra il voto popolare, ma c'è la separazione di potere e soprattutto la Costituzione, è di questi due polmoni vive. Se tu metti da parte la Costituzione si finisce esattamente nel populismo e nella demagogia. Insomma, io la capisco, la spiegherei così, voglio sapere.
È chiaro che non possiamo fare il giochino, gran parte delle cose che tu hai detto le condivido, cioè le articoleremo in maniera diversa, eccetera. Del resto, senza fatica, anche chi ci ascolta ha sentito delle differenze, una intesa di fondo che andrebbe messa a fuoco meglio. Prendo atto della precisazione sull'idea di profeta, la mia diffidenza non cade dall'alto.
No, la mia precisazione aveva in mente anche proprio l'uso ecclesiastico della profezia, esatto. Perché quando spesso si dice la Chiesa deve essere profetica, appunto, per quello lui dice i profeti non devono fare legislatori, perché c'è qualcuno che ha un progetto magari giustissimo, utopico, e dice qui io ho l'idea buona per tutti.
Va bene, ci siamo intesi, ma volevo capire perché sono diffidente. Secondo punto, certo, la politica non deve, cioè in altro linguaggio, non deve fare uno stato etico.
Esatto, esatto.
I valori sono le persone. E la cosiddetta, l'abbiamo mai citata stamattina, società civile. Cioè, è dalle persone che vengono fuori i valori, tanti valori tra loro non conciliabili, allora ecco che la politica cerca i famosi ethos o etoi, non mi ricordo più com'è, ecco. Cioè, guai se una certa pedagogia mediatica, ma non certamente la politica, che questo siamo d'accordo, e quindi indirettamente anche il terzo punto che mi sembrava una cosa. Quindi penso che non è un modo per chiudere con volemosse bene, cioè, nel senso che dopodiché qualcuno l'ha detto, questa mattina ci siamo detti delle cose.
Come la situazione dei cattolici all'estero, io non conosco tutta l'Europa, ma vi faccio solo due esempi dalla Germania, perché hanno a che fare con il nostro tema. Il primo è che mentre qui in Italia, proprio l'Avvenire, durante il caso Englaro, aveva aumentato le pagine con una sorta di supplemento, tutte con lo stesso titolo e sempre con la foto di Eluana quando aveva 20 anni, era a Florida, eccetera, eccetera, dove il tema era che, condiscendere alla richiesta del padre di Englaro era uguale all'omicidio, e dove nei talk show televisivi dovevamo sentirci spiegare contro il dottor Marino che in realtà sospendere l'alimentazione artificiale era come non dare il passato di pomodoro a un bambino. In Germania era già stato sottoscritto da 2.500.000 cittadini tedeschi, che sono più o meno un po' più i cattolici, un po' più i protestanti, ma insomma siamo a 52-48%, quindi vogliamo dire un po' meno cattolici l'hanno sottoscritto, perché magari i protestanti sono più liberali. Comunque milioni di persone avevano sottoscritto un testamento biologico raccomandato e proposto dal presidente della Chiesa Evangelica in Germania e dal presidente della Conferenza Episcopale Tedesca, in cui si dichiara espressamente che secondo le due chiese la richiesta di sospendere alimentazione artificiale, idratazione artificiale, respirazione artificiale, dialisi e antibiotici è giuridicamente legittima e moralmente accettabile. Ecco, io mi sono sempre chiesto come mai nessuno in Italia, in quel dibattito virulento, non gli fosse venuta l'idea di tradurre quel testamento biologico e di chiedere alla sua chiesa, come mai se io fossi in Germania con la benedizione della conferenza episcopale potrei ragionare come Welby, Luana Englaro, eccetera, eccetera, e qui no. E l'altra cosa che colpisce è che, come sapete, forse in Germania c'è una tassa ecclesiastica che naturalmente è criticabile perché vale solo per cattolici e protestanti, non per altre chiese o religioni, è un'eredità del passato, eccetera, eccetera, ma rispetto alla situazione italiana ha un grandissimo vantaggio, che è un addizionale dell'IRPEF nostra. Cioè, se tu risulti iscritto ad una chiesa cattolica o protestante, quando fai la dichiarazione del reddito hai un addizionale IRPEF che incide sul netto, su quello che paghi, tra il 2 e il 3%. Se tu non la vuoi più pagare, ed è un fenomeno in aumento sia tra i cattolici che tra i protestanti, soprattutto in tempi di crisi, e basta che scrivi una lettera alla tua chiesa dicendo io non voglio più essere considerato membro della chiesa cattolica o della chiesa protestante, ti depennano, risparmi il 3%. Ecco, questo è un'altra grande differenza, perché consente anche ai cattolici di manifestare il proprio dissenso, o ai protestanti rispetto alla gestione della propria chiesa, dice benissimo, io credo ancora in Dio ma non voglio più darti il mio tempo. Rispondo brevemente a due domande di stamattina, poi avremo tempo per ritornarci. Cioè, è vero che, secondo me, che ci fu un interesse europeo al Risorgimento italiano, cioè non fu un episodio limitato il Risorgimento italiano, tutta l'Europa si interessava all'Italia, e per esempio per quello che riguarda la Gran Bretagna, è assolutamente vero che loro ritenevano che l'abbattimento dello Stato della Città del Vaticano fosse una questione strategica per l'Europa. E io, come protestante italiano, sono d'accordo, erano i nostri grandi sostenitori, sono d'accordo con la Gran Bretagna. Cioè, se si deve pensare ad un'Europa liberale, occidentale e moderna, certamente lo Stato della Città del Vaticano di Pio IX era uno dei più grandi ostacoli. Non dimentichiamo che è il Pio IX del sillabo, cioè il sillabo, quelle che oggi tutti noi, compreso il Papa, considerano delle acquisizioni positive, cioè la democrazia, il sindacato, la libertà di religione, la libertà di coscienza, erano stigmatizzate. Quindi è una cosa complessa. L'altra era San Paolo e l'etica sessuale. Certamente l'interpretazione delle affermazioni paoliniche sull'etica sessuale sono uno dei cardini della sessuofobia di tanto cristianesimo occidentale. Il problema è che secondo me Paolo era molto diverso dall'interpretazione che se ne è data, perché tutto quello che lui dice, per esempio il famoso è meglio sposarsi che ardere, si comprende a partire dalla sua idea che il mondo aveva una durata limitata. Pensate che nella prima lettera ai Tessalonicesi il suo problema è che presto ci sarà il ritorno del Signore, e semmai il problema è di quelli che sono morti, di quella generazione che certamente incontrerà il Signore, che scenderà dal cielo, ci incontreremo a mezz'aria, sono già morti. Quindi è un'etica interinale. Dice, siccome ci siamo, è del tutto, io non mi sposerei, cioè non farei un progetto di lunga durata se il mondo sta per finire. Comunque, se in questa situazione deve diventare un pensiero ossessivo per te ardere, cioè non riuscire a resistere, sposati pure. Ecco, la trasformazione di un'etica interinale in questa prospettiva, invece in una visione poi con neoplatonismo, cioè con l'idea che comunque il corpo, la realtà terrena, eccetera, eccetera, è di per sé antipodica alla spiritualità, all'ascesi, eccetera, eccetera, ma questo è tutto un altro discorso. E abbiamo parlato stamattina anche di omosessualità. Mi sembra che Rusconi diceva che sull'omosessualità la Bibbia è netta. Ecco, la mia tesi sarebbe la seguente, che semplicemente la Bibbia non parla mai, né nell'Antico Testamento né in Paolo, di omosessualità. E non è una divagazione, voglio provare a spiegarlo perché secondo me c'entra con il nostro discorso di oggi. Mi ha molto colpito che sia che prendiamo le affermazioni più, diciamo, conservatrici della gerarchia cattolica, sia le affermazioni dei protestanti conservatori che sostengono che l'omosessualità è una cosa terribile, eccetera, eccetera. Però entrambi, quando definiscono l'omosessualità, ne danno una definizione assolutamente moderna, che non ha più di 100-150 anni. Cioè, da entrambe le parti si parla dell'omosessualità come di una inclinazione o come di una disposizione. Cioè, tu ti scopri fatto così. Allora, al di là del fatto, delle conclusioni che se ne traggono, dice: io mi sento fatto così, dice il movimento gay, lesbiche, transgender, eccetera, dunque se sono fatto così è giusto così. Dall'altra parte si dice: è sbagliato, però si definisce: tu sei fatto così. Ecco, questa idea che tu sei fatto così, anche proprio nella storia del termine, è ottocentesca. L'Antico Testamento, quando parla degli abitanti di Sodoma, non parla affatto di una specie di campeggio gay di capo rizzuto. Gli abitanti di Sodoma erano eterosessuali, tant'è che aveva, nel senso, poi se fossero bisex e la cosa fosse più perversa di quello che io mi immagino, non lo so, ma insomma, stando al testo, avevano famiglie, mogli e figli, e Lot, per fermare nel loro proposito di insidiare gli ospiti, gli dice: ma io ho qui due figlie vergini. Nessuno di noi offrirebbe due figlie vergini a un gruppo di capo rizzuto assatanato, perché sa che tanto non se ne fanno niente. Quindi il tema del racconto di Sodoma presuppone esattamente una cultura eterosessuale in cui, come è documentato da tutte le storie di guerre e dalle storie di violenza nei carceri, tu puoi infliggere una violenza omosessuale ad un maschio proprio perché sei eterosessuale, cioè gli vuoi infliggere la cosa che per te sarebbe più ignominiosa. Quindi il tema è l'ospitalità, eccetera. Nei divieti sessuali del Levitico, anche lì è la difesa della famiglia patriarcale e dei suoi ruoli, per cui è vietato porre un maschio in una posizione effeminata. L'Apostolo Paolo se la prende con la cultura greca a partire dalla sua cultura ebraica, ma in nessuno di questi casi il presupposto è: guarda, ho avuto un figlio maschio e io speravo tanto che si innamorasse di una compagna di liceo e invece si è innamorato dell'allenatore di pallacanestro. Questa consapevolezza del problema è del tutto moderna, e quindi la mia tesi sarebbe che anche quei passi che vietano rapporti tra persone dello stesso sesso non rispondono alla nostra domanda, appunto: io mi sono scoperto che sono maschio e non mi piacciono le donne, oppure io mi sono scoperta donna e mi sono accorta che non mi piacciono gli uomini. Questo problema, che è nostro, che è serissimo, non voglio dire di avere la risposta, ma appunto la formulazione stessa del problema è del tutto moderna. Controprova, per esempio, nella Bibbia ebraica non c'è una sola parola sui rapporti tra donne. Perché? Non lo so, non ne trarrei la conclusione. La Bibbia ebraica vieta l'omosessualità tra maschi, ma consente quella tra donne. No, non lo so, però è così. Quindi con questo voglio dire che noi ci dovremmo abituare a riconoscere che noi poniamo ai testi biblici delle domande a cui la parola di Dio risponde. Non è detto che ci sia il versetto che apparentemente sembra parlare di quel tema che ci dia la risposta. Ecco, io non credo che si possa rispondere alla domanda sull'omosessualità citando Sodoma e Gomorra e neanche l'Apostolo. Io non voglio demonizzare la natura, vorrei non ipostatizzarla. E se volete, si potrebbe anche radicalizzare sul piano teologico. Proprio in fondo tutto quello che dice la Bibbia su Dio in realtà è contro natura. Cioè, se la nostra natura, come dimostra proprio anche senza peccato originale nei primi capitoli della Genesi, per invidia un fratello ne può uccidere un altro, se metti insieme degli umani e pensano di fare una città che raggiunge il cielo, se esiste un Dio deve castigare i cattivi, e più invecchio più mi sono convinto che le più alte punte teologiche della Bibbia ebraica sono i cosiddetti antropomorfismi che così turbano l'umano moderno. Pensate, Dio che cambia idea. E questo è contro natura, perché anche la natura concettuale. Se c'è Dio, ti dà la sua legge, chi la segue bene, chi non la segue male. Poi addirittura si sceglie Israele e dice: voi sarete il mio tesoro particolare, mettiamoci d'accordo, voi fate questo, eccetera. Però, e poi Israele sgarra e Dio cambia idea. Quindi io credo che la teologia cristiana avrebbe tutto l'interesse a sottolineare il carattere antinerziale, paradossale di Dio, contro natura, appunto la natura umana è che se tu fai così vai a finire così. E invece lui dice: le cose andrebbero così, ma io sono disposto a fare una brutta figura da Dio piuttosto che permettere che le cose vadano a finire così. Pensate alla storia di Giona. Giona è quello che ragiona in base alla giusta idea della natura di Dio. Se c'è un Dio che può tutto e che comanda tutto e dice: vai a dire alla città di Ninive che tra 40 giorni sarà distrutta, se Dio è Dio deve essere così. E invece alla fine i niniviti cambiano idea, si convertono, dice il testo, e anche Dio si converte. Questo è esattamente contro natura, è contro la logica. Quindi, secondo me, in questo senso polemizzo con l'idea di natura. Allora, Eva creata dopo Adamo, è vero, c'è una interpretazione che, di nuovo, è singolarmente ecumenica, cioè ci sono cattolici conservatori, protestanti conservatori, forse oggi più protestanti conservatori, evangelicali, che da questa successione del racconto, cioè prima Dio ha creato solo l'uomo maschio, poi ha aggiunto la donna, lo interpretano come una cosa di tipo normativo. Questo significa che la donna, essendo seconda, è subordinata, eccetera. Però la stessa lettura la danno anche alcune femministe radicali, dicendo: il testo vuol dire esattamente questo, dunque è un testo che fa schifo e rifiutiamo. Siamo in tanti a proporre una interpretazione diversa della Bibbia. Secondo me in Genesi 2:3, che è un testo che noi, visto l'uso che se ne è fatto nella Chiesa, è uno dei testi più drammatici, il Sino di Cartagine 300, non ricordo che cosa, si dice: chi nega che Adamo è stato creato immortale e che poi in seguito al peccato originale è divenuta entrata la mortalità, eccetera, sia anatema. Cioè questo per noi è l'orizzonte. Mentre invece vi ricordate che in Genesi 1 è tutto più ieratico, Dio dice: facciamo l'uomo, che vuol dire non il maschio ma l'umanità, la nostra immagine e somiglianza, maschio e femmina li creò. I due termini sono chiaramente molto anatomici, perché per esempio no keba, la femmina vuol dire la forata, mi scusino le signore, però lo sanno che è così, e anche Zahara ha a che fare con l'anatomia maschile, dunque una umanità in due generi. Invece si dice in Genesi 2 è diverso. Provate a leggerlo con un po' di humor, soprattutto dopo aver letto Genesi 1, dove c'è questo Dio creatore che sembra un re o un grande signore, che dice: adesso voglio fare questo, e poi ordina alle maestranze, come uno che si fa costruire una casa, dice: allora qui facciamo il garage, benissimo. Poi va la sera, dice: ok, va bene, questo è fatto, poi facciamo il primo piano, eccetera eccetera. E nel secondo racconto invece Dio si mette le mani in pasta, crea il primo umano. Vi ho detto stamattina che in Genesi 1 l'umanità creata in immagine di Dio è per fungere da statua di Dio. Allora, una volta si pensava sempre che Genesi 2:3, che sembra appunto più ingenuo, si diceva più antico, riflette la prospettiva più limitata dell'agricoltore palestinese, per il quale il problema del caos non è il caos cosmico, ma è che non c'è nessuno che zappa la terra e non c'è l'acqua per irrigare, e quindi lì comincia che Dio crea la terra, poi manda un po' d'acqua, di umidità, e poi fa l'agricoltore. Oggi invece sempre di più siamo convinti che i due racconti sono più o meno coevi, e il secondo non è affatto così ingenuo, e cito l'articolo di un collega amico tedesco che insegnava in America, adesso torna in Germania, che ha scritto secondo me un articolo geniale dicendo: ma impastare un umano d'argilla, che cos'è se non fare una statua? In Genesi, cioè Genesi 2-3 sarebbe una risposta a Genesi 1, che ha detto l'umanità maschile e femminile, non il faraone, non il sovrano babilonese, ma l'umanità, tutti noi, siamo la statua divina nel mondo. E Genesi 2 dice, allora infatti Dio all'inizio ha fatto una statua animata, perché poi gli soffia e la statua si anima, anche in questo riferendosi al rituale babilonese, che non erano fatti dei rozzoni, come dice la polemica di Deutero Isaia, che dice cosa sono gli dei delle nazioni, prendono un pezzo di legno che non serve più né a fare un tavolino, né un gancio per appenderci la giacca e neanche a bruciare, e dicono con Dio. No, c'era tutto un rituale complicatissimo, per cui l'artigiano che faceva la statua della divinità a un certo punto si tagliava simbolicamente le mani, perché fosse chiaro che lui non stava costruendo un Dio. Non vorrei scandalizzare nessuno, ma un po' come il nostro sacramento, una suora che prepara le ostie, mica dice adesso faccio il corpo di Gesù Cristo, sta semplicemente facendo l'ostia che secondo la promessa diventerà il corpo di Gesù. Ecco, con lo stesso atteggiamento un antico mesopotamico costruiva la statua della divinità e poi si tagliava le mani, come a dire non è che io ti ho fatto il corpo della divinità, e la statua veniva portata in processione la notte verso il fiume, eccetera, poi ritornava e la divinità la rendeva parlante, esattamente come noi siamo convinti che il nostro Signore Gesù Cristo, secondo la promessa, si renda presente, poi discutiamo sulle modalità, ma non ha nessuna importanza, in mezzo a noi, intorno a quel pane e vino che abbiamo fatto noi, o ostia e vino che abbiamo fatto noi, eccetera. E allora la statua costruita da Dio si anima, e la punta, diciamo, ironico-polemica di Genesi 2-3 sarebbe rispetto a Genesi 1. Hai ragione, caro autore di Genesi 1. L'umanità è la statua divina nel mondo. Il problema è che la statua può fare quello che vuole, può anche sbagliare. Quindi la contrapposizione di una visione, io lo trovo bellissimo questo, cioè così siamo noi, investiti di un'altissima responsabilità, ma appunto non siamo la statua, siamo una statua che si può mettere in dialettica con Dio, e quindi questo spiega la complessità della vita umana, dell'uomo adulto. E infatti Genesi 2-3 è pieno di elementi sapienziali. Ma torniamo alla donna. Io credo che il fatto che Eva compare per seconda, nella logica del testo, che va letto a moltissimo humor, non vuole affatto dire che la donna è subordinata, semplicemente narrativamente la fa apparire in posizione climatica, come si dice. Cioè, un mondo in cui non c'è l'uomo e la donna, in cui c'è solo l'uomo, è un mondo di cui Dio deve dire non ci siamo. Perché dopo aver creato Adamo, il testo dice che Dio dice: per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora, chi ha letto Genesi 1, dove questo stesso Dio ogni sera va a vedere come hanno lavorato le maestranze, dice: oh, molto bene, ci siamo, fatto come si doveva, andiamo avanti. E qui fa una cosa e poi dice: non va bene. Allora porta gli animali. E gli animali, mentre la prima volta è il soggetto Dio, la seconda volta c'è un soggetto impersonale, non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Chi? Adamo impersonale non si trovò, oppure Dio non trovò un aiuto che corrispondesse. Comunque un secondo, diciamo, piccolo scacco. E poi crea Eva e la porta ad Adamo, che dice, più o meno io lo tradurrei così: ah, questa volta sì che ci siamo. Questa è carne della mia carne e ossa delle mie ossa. Poi c'è la famosa frase: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna e i due saranno una sola carne. Nella tradizione cristiana questo versetto è sempre stato interpretato come l'istituzione divina del matrimonio. Io voglio fare il provocatore, così vi svegliate. non si sa bene chi pronuncia questa frase. Chi la pronuncia? L'interpretazione tradizionale dice che è Dio. Ma grammaticalmente è molto più probabile, potrebbe essere Adamo. Ma che ne sa Adamo di quello che succederà dopo di lui? Molto probabilmente è un commento come una voce fuori campo. Come uno dice, adesso capisco. Ecco perché l'uomo lascia suo padre e sua madre e deve attaccarsi a una donna e poi diventano una sola carne. Che il diventare una sola carne voglia dire il rapporto sessuale oppure la prole, io propenderei per la prole, non per fare l'ideologia del rapporto sessuale solo in funzione della prole, ma perché mi sembra, sono uno diventato in due, ecco perché poi da due diventiamo uno. Benissimo. L'interpretazione tradizionale si affretta a dire questa è l'istituzione del matrimonio. E io ho un'obiezione di fondo a questo, che il matrimonio israelitico, così come lo conosciamo dalla Bibbia, non ha mai visto nessun maschio lasciare suo padre e sua madre. Perché il matrimonio israelitico era esattamente il contrario. La donna lasciava la casa del padre per essere inserita nella casa del marito. Quindi, diciamo, sociologicamente il movimento descritto qui è l'opposto di quello che sarà il matrimonio israelitico. Nessun uomo è mai andato a stare a casa dei suoceri. È sempre andato a chiedere in sposa la moglie, anzi la faceva chiedere a suo padre, pagava, dava la dote e se ne tornava incorporando la moglie in casa sua. Con questo voglio dire che secondo me Genesi 2:3 descrive una realtà antropologica che io ho capito perfettamente quando mio figlio, verso l'età di 15 anni, all'improvviso non si capisce perché, invece di stare sempre con suo padre e sua madre, invece di fare le vacanze con noi, come se avesse annusato nell'aria di quella primavera qualcosa di diverso, non lo si è visto più. Ha lasciato suo padre e sua madre. Tra l'altro, l'associazione della madre al padre normalmente è la casa del padre, non la casa della padre e della madre. Quindi lasciare il padre e la madre, secondo me, descrive esattamente l'esperienza vecchia come il mondo, che un ragazzino, anche nell'antico Vicino Oriente, fino a una certa età, gira nudo insieme a sua mamma e l'accompagna a prendere l'acqua. Poi quando è più grandicello, già un po' più coperto, va col padre, con le pecore, a caccia, eccetera, eccetera, e poi da una certa primavera in poi non ha più voglia né di andare a prendere l'acqua con la madre né di andare a caccia col padre, perché deve andare da qualche altra parte. Quindi questa sarebbe la mia lettura, non un tentativo, non l'ideologia della sottomissione della donna, ma lo stesso effetto di Genesi 1 con questa retorica ironico-narrativa. Insomma, finché non c'è uomo e donna, l'umanità in fondo è monca. E trovo molto divertente e significativo che le prime parole umane della Bibbia non siano, che ne so io, una riflessione sapienziale o un'impostazione giuridica, neanche una preghiera, ma siano quella di un umano che, vedendo un altro umano come lui, ma con caratteristiche diverse tali da attrarlo, dica: oh, questa volta sì che ci siamo. E per svegliare ancora di più, l'esegesi rabbinica non ha avuto difficoltà a commentare in questo modo questo verso. Ma perché Adamo dice questa volta sì? Perché dice questa volta? C'è già stata un'altra volta prima? Dice sì, e cita il versetto, non mi ricordo che numero, in cui dice Dio gli portò tutti gli animali. E il Midrash commenta: Adamo si accoppiò con tutti gli animali, ma non si divertiva. Non ebbe soddisfazione. Non è così libertino come lo intendete voi adesso, perché questo serve anche a dire perché è vietato avere rapporti sessuali con gli animali, però trovo profondo lo stesso. E questa è la differenziazione dei generi, e secondo me vale anche per gli omosessuali, non c'entra niente con... Cioè, che cos'è l'attrazione? Che tu, c'è un altro che è animale come te, è uguale a te, è umano come te, però è assolutamente uguale, però ha qualche cosa che tu non hai, per cui tu hai bisogno che ci sia lui per essere soddisfatto, e gli animali non funzionano. L'albero della conoscenza del bene e del male, secondo me è irrisolvibile sapere perché ci sono i due alberi, se erano due racconti, eccetera. Però quello che posso dire è questo. L'albero della conoscenza del bene e del male, cioè l'espressione conoscenza del bene e del male, non vuol dire il bene con la B maiuscola e il male con la M maiuscola. E anzi, pur essendo lì vietato questo albero, in realtà tutte le volte che c'è la stessa espressione, conoscere bene e male, senza l'articolo, in tutta la Bibbia ebraica, è un ideale della sapienza. Cioè i testi sapienziali, al di là di Genesi, pongono come cosa necessaria distinguere il bene e il male. E sapete qual è in negativo l'esempio, l'incarnazione di chi non distingue bene e male? Il bambino e il vecchio. Cioè il male è come un bambino di 4 anni non sa che se gioca con la pentola della pasta con l'acqua bollente sul gas, se la tira in faccia rimane ustionato. Voi tra 20 anni, io tra poco comincerò a attraversare col rosso senza ricordarmi che se uno passa sul rosso ti tirano sotto. Questo è conoscere il bene e il male. Cioè la consapevolezza di ciò che è appunto vantaggioso o svantaggioso, che ti fa male o che ti fa bene, e anche tutte le altre espressioni usate, dice ma noi l'abbiamo mangiato perché fa diventare intelligenti. Lì sembra una cosa tabù, tutte le volte che c'è la stessa espressione nella Bibbia ebraica è positivo, la sapienza tende, la skill, a farci diventare intelligenti. Questo ha portato l'esegesi contemporanea, cattolica e protestante, non c'è alcuna differenza, a intendere Genesi 3 non come il racconto della radicale corruzione ereditaria dell'umanità, ma come un racconto sapienziale, appunto, del divenire adulto, adulta dell'umanità. E io credo che questa lettura sia molto fondata, perché non so se ci avete mai fatto caso, ma Dio mi sembra estremamente rilassato in Genesi 3. Se si fosse verificato davanti ai suoi occhi quello, appunto, il fallimento della sua creazione, se lui avesse inteso creare un'umanità immortale che doveva vivere contemplando nella perfezione lui perfettissimo, se il risultato fosse quello che dice per esempio anche Lutero, un morbo infettivo, una corruzione radicale dell'umanità. Invece, una volta mangiato questo frutto che rende adulti, Dio dice, sì, effettivamente sono diventati come uno di noi, quanto a conoscenza di bene e male. E poi li espelle dal giardino per evitare che mangino del frutto dell'altro albero, cioè dice, bisogna evitare che diventino immortali. E le sanzioni inflitte all'umanità non sono altro che la descrizione di un uomo di una vita adulta. Cioè la nostra vita non è più stare in un giardino. In Genesi 2 l'uomo è come una specie di ideale rinascimentale, perché custodisce il giardino, però fa anche lavori manuali, quindi quello sarebbe il mio posto ideale. E poi deve dare il nome agli animali, cioè lo scienziato, perché che cos'è la scienza se non organizzare e comprendere l'esistente, dargli nome rispetto alla nostra prospettiva. Ecco, perché non viviamo in un mondo così, ma viviamo in un mondo in cui per guadagnare il pane bisogna fare fatica, poi le donne partoriscono con dolore e l'armonia che ci potrebbe essere con gli animali non c'è, perché appunto abbiamo questa concorrenza col serpente. Dunque oggi si legge questo racconto non come la storia di un dramma iniziale, ma come, diciamo così, una lettura della condizione umana. E Dio, di fronte a questa umanità che appunto, essendo adulta, può fare il bene ma può anche sbagliare, non l'abbandona, cambia idea fin dall'inizio, perché aveva minacciato: il giorno che toccherete di quel frutto, mangerete il frutto, morirete. Cioè all'istante si intende, una sentenza di morte. Invece di distruggere questa umanità che diviene adulta, le rende la vita semplicemente un po' più pesante. Però poi quando loro si vergognano di essere nudi, gli fa le mutande, adesso l'ho messa in barzelletta, spero di no, però in questo modo il testo racconta il fatto che la condizione umana è ambivalente, ambigua, può mettere in discussione Dio, può anche sbagliare, ma questa umanità fatta così Dio non l'abbandona affatto e le evita di raggiungere l'immortalità, perché appunto l'immortalità in queste condizioni sarebbe semplicemente l'eternazione della nostra ambiguità e ambivalenza, però non l'abbandona e addirittura ha questa sollecitudine di insegnarci a coprirci, visto che noi ci vergogniamo di stare nudi. Vengo finalmente a Coelet, è un altro, Coelet esprime nella Bibbia un'altra crisi della sapienza, perché questa idea che ci sia un ordine dell'esistente, percepibile nell'esistente con l'uso della ragione, e che tutto si possa risolvere adeguandosi, conformandosi a questo ordine, viene messo in crisi su due fronti. Uno è quello di Giobbe, che abbiamo già detto, riassumo solo, non si verifica la te. Tu dici che la sofferenza è il castigo della colpa e la giustizia ha per frutto la benedizione, io sono giusto e castigato, dunque il contrappasso dantesco non funziona. Coelet dice, voi pensate che la realtà sia trasparente, e che la logica e l'agire di Dio siano perfettamente leggibili nella realtà, e io lo nego. E Coelho non dice che non c'è Dio, semplicemente il suo Dio, appunto, tutto viene da Dio, e la sapienza come la stoltezza, il successo come la rovina, e tu non ci puoi fare niente, e non puoi cambiare niente, e non puoi neanche pensare se ti va bene è meglio che se ti va male. Voi sapete che le parti apparentemente pie di Coelho probabilmente sono una rilettura, e poi alla fine compare il timore di Dio, l'osservanza, ma appunto lo zoccolo duro di Coelho è questa negazione della pretesa di poter perfettamente comprendere l'agire di Dio a partire dall'osservazione del reale. E io in fondo per questo non sono, non trovo scandaloso che Coelet sia nella Bibbia. È vero che lui, fatta questa critica, poi non dice quello che a me piacerebbe che dicesse, dice infatti tu Dio non lo cogli nell'osservazione della realtà perché Dio lo incontri quando lui ti parla, come ha fatto al Sinai. Coelet questo non lo dice, e quando dice che va almeno meglio come un cane vivo che un leone morto, o dice che non c'è nessuna differenza tra gli umani e gli animali perché quando va via il respiro è uguale per tutti, lì probabilmente sta polemizzando contro quelle altre correnti dell'ebraismo che invece cominciano a pensare alla resurrezione dei morti. Quindi Coelet, anche lui, secondo me, è come la sapienza, non esaurisce il discorso, però nella misura in cui nella Bibbia c'è una sorta di antidoto, detto così siamo colleghi, insomma, contro una teologia scolastica, cioè contro l'idea che la ragione, la fisica e Dio coincidano, cioè che sia possibile arrivare a Dio attraverso l'osservazione razionale della realtà, beh, tutto sommato non lo trovo male, anche se per altri versi il suo scetticismo, diciamo un po' aristocratico, una volta abbiamo fatto una lezione con gli studenti, mi fa arrabbiare, perché dice, vabbè, tu fai tanto, accumuli, compri case, eccetera, poi le lasci a tuo figlio e poi non sai a chi lui le lascerà. E gli ho detto, a me lo viene a dire, che a mio figlio non gli lascerò un bel niente, ma chi se ne frega di chi lo lascerà a mio figlio? Se io potessi lasciare a mio figlio un bel appartamento da 1,5 milioni di euro in Prati, io sarei più contento di dire a mio figlio, guarda, non ti lascio niente perché comunque non posso, ma comunque anche ce l'avessi, Coelho ha detto che tanto poi non so chi lo lasceresti tu e quindi è meglio così. Però che non dimentichiamo che Coelho non si capisce se non ci fosse dall'altra parte una in dialettica una sapienza assolutamente convinta di se stessa. È come se io faccio una polemica con uno scienziato positivista, oppure se voi mi togliete l'interlocutore positivista e tenete le mie affermazioni fatte contro il positivista, sembra che io sia contro la scienza. Cioè lui di fronte c'ha qualcuno che invece, come Giobbe, c'ha di fronte Giobbe è esplicito perché ci sono gli amici che fino alla nausea continuano a ripetere la loro tesi, che le cose sono chiare, se hai fatto bene ti viene il bene, se hai fatto male ti viene il male, dunque se tu hai male vuol dire che hai fatto male, e poi l'unico piccolo spiraglio e l'altro dice vabbè, questo argomento non funziona, comunque la sofferenza ha un valore didattico. Altro grande argomento ecclesiastico, naturalmente, perché quando non sai più, se uno ti chiede ma perché mi capita questa cosa, ormai nessuno di noi, neanche il più incaponito dei preti o dei pastori, direbbe beh, devi aver fatto qualcosa di male. Dice no, per carità, ma certo che non è che Dio ti vuole punire, però sai, magari la sofferenza serve a migliorarti, e lui ti dice, esatto, col fischio, dopodiché ne approfitto per dire, questo non vuole affatto dire, quello che ho appena detto, non vuole affatto dire, ma non quello dico io, che io abbia sentito e visto delle persone che hanno fatto dei discorsi positivi sulla loro sofferenza, ma non a partire da un'ideologia da catechismo, che sanno che devono dire che la sofferenza rende più maturi. Allora, ci può essere anche questa esperienza nella vita, che effettivamente uno riesce a umanizzare, o gli è dato di umanizzare la sua sofferenza come momento di crescita. Poi capite che è molto diverso che se te lo dice uno a cui tu hai detto io no, posso solo pregare con te e piangere con te, io non ti so spiegare la tua sofferenza. Se poi lui ti dice per me è stata un'esperienza di maturazione, o se si comincia, diciamo così, il discorso.